Apriamo questa edizione per occuparci dell'uccisione nella Repubblica Centrafricana di un geologo ticinese sequestrato e poi assassinato da un gruppo armato locale. Geologo ticinese impegnato in Africa nella ricerca di giacimenti minerari. Tra poco tenteremo di capire come si vive in una regione tormentata da conflitti e instabilità. Prima però, per parlare di quanto accaduto, mi ha raggiunto in studio Gian Robbiani.
Sì, è stato un agguato in cui è stato ucciso lui, in cui è stato ucciso un minatore locale, in cui è stato sequestrato anche un sottufficiale, un sergente a quanto pare dell'esercito regolare della Repubblica Centrafricana. Era lì il sergente per proteggerli e non sono chiare le sorti, forse è morto anche lui. Stando alle prime ricostruzioni, il ticinese è stato rapito e poi ucciso. Fonti militari citati dall'agenzia EFE dicono che il suo corpo è stato ritrovato sabato da alcuni contadini che hanno poi informato le autorità. Rapito giovedì, il 30 luglio, mentre oggi la conferma della morte di uno svizzero è arrivata anche dal Dipartimento federale degli esteri. È successo giovedì, appunto, a una cinquantina di chilometri a nord di Bangui, la capitale, in una zona che si trova tra l'altro vicinissima al confine con la Repubblica Democratica del Congo.
John, un geologo ticinese dell'Ocarnese, sappiamo che era un esperto nella ricerca di depositi minerari nel sottosuolo e proprio per questo si trovava lì, si trovava sul posto.
Sì, da circa un anno era responsabile proprio del settore esplorazione per la Admoc Gold, una società degli Emirati Arabi Uniti specializzata nell'estrazione e nella ricerca di risorse minerarie, ed è un lavoro che il ticinese faceva da una ventina di anni e grazie a cui ha girato in lungo e in largo l'Africa, ha per esempio mappato, creato modelli di due grossi giacimenti d'oro sotterranei, uno in Guinea, uno in Mali, la miniera di Nampala, e ha partecipato anche alla scoperta di depositi in Brasile e in Costa d'Avorio.
Ci sono state reazioni ufficiali da parte delle autorità centrafricane, si hanno dei sospetti?
La procura centrafricana ha confermato l'apertura di un'indagine, mentre un portavoce del governo ha parlato di un crimine legato all'attività delle bande criminali attive in quell'area più che di un attentato o di un atto politico. Tesi che può essere messa un po' in dubbio dalla lettura di alcune dichiarazioni, per esempio quella di alcuni attivisti. C'è per esempio un rappresentante della Lega Centrafricana per i diritti dell'uomo che chiede chiarezza e lo fa dicendo che tutto è accaduto in una zona sicura, tanto che ci vivono perfino dei russi. Non è possibile, dice, che investitori arrivino nel nostro paese e poi vengano uccisi senza che la giustizia faccia chiarezza. Tu chiedevi di possibili sospetti. La Repubblica Centrafricana vive da decenni una situazione molto complessa. Tra poco andremo più in profondità. Posso solo dire che i militari francesi si sono ritirati 4 anni fa. Il governo si è affidato ai russi, ma nel paese restano attivi una miriade di gruppi armati e non tutto il territorio è sotto controllo.
Allora ci colleghiamo con il nostro collaboratore, dell'Africa, Freddy Del Curatolo, per una contestualizzazione sul Centrafrica e sulle sue risorse minerarie. Freddy, la Repubblica Centrafricana è un paese povero, poco sviluppato, ma con un potenziale enorme. Quali sono le principali risorse di materie prime del paese ancora da sfruttare?
Sì, si tratta di uno dei paesi più poveri non solo dell'Africa, ma del mondo. Ha l'85% della popolazione sotto la soglia della sopravvivenza, per dire. Una sanità praticamente inesistente, e manca un po' tutto in Repubblica Centrafricana. Ma se oro e diamanti sono quelli che hanno sempre fatto la parte dei mattatori, la geologia è quella del cuore del continente, quindi non dissimile ad esempio dalla vicina Repubblica Democratica del Congo, altrettanto povera e flagellata. Anche qui, e in Repubblica Centrafricana ci sono miniere di rame, si estrae il litio, c'è anche l'uranio, ma c'è un potenziale ancora inespresso per quanto riguarda le terre rare, quelle che poi sono ambite oggi dalla tecnologia mondiale, in particolare il coltan e il cobalto.
Chi fa affari oggi nella Repubblica Centrafricana?
Beh, guarda, la situazione oggi sul campo è un po' diversa da quella di una decina d'anni fa, quando l'attuale presidente Faustin Archange Touadéra decise di stringere alleanza con il gruppo paramilitare russo Wagner. La Wagner, in cambio di aiutarlo a stabilizzare il paese, visto che era forte allora la presenza dei ribelli islamici Seleka e del gruppo rivale chiamato Anti-Balaka, si prese le prime concessioni minerarie. Quindi, dopo un'era in cui erano i francesi a dettare legge, sono arrivati i russi. Dopo la morte però del capo della Wagner, Prigozhin, Putin li ha sostituiti con l'Africa Corps, una struttura militare comandata direttamente da Mosca. E questo ha permesso ad altre realtà straniere, soprattutto appunto dagli Emirati, da sempre molto interessati a loro, di stringere accordi con Tuadera e entrare nell'estrazione del paese. Dall'altra parte, però, mentre ad esempio in Mali, Libia, anche in Burkina Faso il passaggio ad Africa Corps da Wagner è avvenuto relativamente in maniera rapida. In Repubblica Centrafricana la transizione è stata molto più lenta perché la Wagner aveva costruito una rete economica e politica molto radicata. Questo ha creato alleanze inedite e una certa propensione dei leader locali a usare il vecchio metodo russo di protezione in cambio di risorse, insomma, una sorta di mafia. E questo marasma, in questo marasma davvero pericoloso, operano le società emiratine, non solo la Agmod Gold, ma soprattutto la Sigma Mining, un gigante di Dubai. Se quindi altre piccole realtà cinesi, francesi, russe operano ancora sotto traccia nel paese, gli Emirati invece si sono inseriti proprio come primo partner estrattivo del governo e Putin è rimasto una sorta di ministro della difesa ombra, diciamo.
Hai accennato velocemente al governo, che tipo di regime è?
Se non è un regime, probabilmente lo sta diventando. Tuadera, dopo un'epoca segnata da 5 colpi di Stato, nel 2013 si è insediato a Bangui come primo presidente eletto democraticamente. Ma già dopo il secondo mandato ha attuato una riforma costituzionale per allungarselo praticamente a vita, come ad esempio ha fatto anche il suo collega alleato ruandese Paul Kagame. Le opposizioni alle ultime elezioni, che sono tenute nel gennaio di quest'anno, hanno denunciato brogli, intimidazioni. In generale, il suo governo viene tacciato di una decisa deriva autoritaria. Ma dietro Tuadera e i suoi fedelissimi c'è un vuoto istituzionale preoccupante e questa anarchia quasi totale continua a creare instabilità e violenza.
Freddy Del Curatolo, che ci ha aiutato a farci un'idea un po' più chiara sul luogo in cui è stato ucciso il geologo del Locarnese.